Prima grande tappa del nostro cammino incontro alla Pasqua. Quest'anno siamo nell'anno A e siamo chiamati a ripercorrere l'itinerario dei primi cristiani che accompagnava i catecumeni al battesimo. E così dalla terza domenica di Quaresima avremo le grandi figure giovannee della Samaritana, del cieco nato e di Lazzaro nella sua risurrezione. Pagine forti che chiamavano appunto i nostri catecumeni e che chiamano anche oggi i catecumeni a quella preparazione nell'immersione battesimale. Le prime due domeniche in tutti i tre anni ripropongono le stesse pagine del Vangelo secondo i vari evangelisti. Oggi prima la tentazione di Gesù nel deserto, domenica prossima la trasfigurazione, che è un'icona stupenda quella della trasfigurazione perché chiama l'itinerario della Chiesa che in questo cammino siamo chiamati appunto di domenica in domenica a trasfigurarci in Cristo. Ma per essere trasfigurati in Cristo dobbiamo prima di tutto prendere sempre più consapevolezza della nostra realtà dalla quale il Cristo ci ha strappato, che è una realtà di peccato. Nella prima pagina e nella prima lettura e nella seconda vediamo l'affermazione del peccato originale. Tempo fa un amico mio sacerdote diceva: io non parlo più del peccato originale perché si mettono a ridere. Ridano. L'uomo di oggi crede a tutto, a tutte le stupidaggini più grandi di questo mondo ci crede, no? Vedete come stanno aumentando i maghi e via del genere. Alla verità fa difficoltà, ma se noi leviamo, come una certa corrente teologica preponderante e forte oggi cerca di levare, il concetto del peccato originale, svegliamo la persona di Cristo. Chi è Cristo se noi non avessimo avuto bisogno di un Salvatore? Chi è? L'uomo perfetto, il Cristo cosmico, mi fa ridere, no? Perché noi nella nostra fede sappiamo che il Figlio di Dio si è incarnato per salvarci. Se l'uomo non avesse peccato, qualcuno ipotizza che sarebbe incarnato lo stesso? Sì, ma sono tutte ipotesi. Noi sappiamo che c'è una realtà, una storia, un fatto. Qual è il nostro peccato? Avvenuto nei progenitori e che ci ha raggiunto per propagazione. È chiaro che il passo del Vangelo e del passo della Bibbia bisogna leggerlo non come un fattarello e neanche come una leggenda, ma come un messaggio mitico, cioè un messaggio di salvezza rivestito di un racconto, ma il messaggio è rivelato e il contenuto del messaggio è fondamentale per la nostra fede. E qual è? Che l'uomo ha peccato. Quale sia stato il peccato, la mela, questo, quell'altro, non è importante. Ma se noi leggiamo questa pagina del Vangelo con gli occhi di uno spirito illuminato, di un'intelligenza serena, fresca, non inquinata dal pregiudizio, vediamo come in questo peccato dei nostri progenitori possiamo leggere le caratteristiche di ciascun nostro peccato. Di ciascun nostro peccato. E qual è la caratteristica fondamentale di ciascun nostro peccato? Rifiuto di avere Dio come colui che, a cui io ordinarmi, colui al quale obbedire. Il peccato dell'uomo è, prima di essere malizia, debolezza, fragilità, è disubbidienza. È voler essere al posto di Dio. E in questo abbiamo il tentatore che cerca di suscitare in noi questi sentimenti di sfiducia e di gonfiamento dell'io. No. Sfiducia e gonfiamento dell'io. Lui è... Le tecniche, i lacci diabolici sono variegati, hanno varie forme, si rivestono, però sotto, lui quando ci tenta sempre di sfiducia nei confronti di Dio. e di gonfiamento del nostro io. Lui è come un compressore che gonfia, fa diventare chi ci casca un pallone gonfiato. Però poi basta una piccola cosa per farlo esplodere questo pallone gonfiato e ritrovarsi nudi, no? La Bibbia ci dice che si ritrovarono nudi, no? Ma ci sono dei passi molto belli dei padri della Chiesa, che sono stati coloro che il Signore, se noi leggiamo la storia della Chiesa nei primi secoli, come Lui veramente ci ha accompagnato con questi giganti del pensiero e della fede, che hanno messo come delle colonne al pensiero cattolico perché non naufragasse nei venti di quella logica e di quel pensiero umano che fa sempre guerra al Signore. E questi padri dicevano, Adamo ed Eva erano nudi. In che senso erano nudi? No, erano nudi nel senso che erano vestiti della gloria di Dio, erano vestiti dello Spirito Santo, erano luminosi della luce dello Spirito, è per questo che non si accorgevano della loro nudità. Vedete, uno degli errori più fondamentali del pensiero, anche cristiano purtroppo oggi, è non aver capito che l'uomo non puoi definirlo, non puoi dirlo, non puoi capirlo, non puoi analizzarlo senza Dio. L'uomo per essere se stesso e per capire se stesso ha bisogno di Dio. Senza Dio è un animale pensante e non è casuale che oggi, dove si cerca a tutti i costi di levare Dio dal cuore, dal pensiero, dalla testa dell'uomo, gli animali vengono elevati, perché l'uomo elevando gli animali sente in qualche modo di elevare se stesso. No? L'uomo è creatura di Dio, ma è l'unica creatura chiamata a collaborare alla sua realizzazione con il suo libero arbitrio. Il libero arbitrio che è dato in funzione della libertà. Cioè, perché io diventassi libero, il Signore mi ha dato il libero arbitrio. Avere libero arbitrio non vuol dire essere liberi. Vuol dire avere una chance per diventare liberi. Perché finché nella tua storia regna il peccato, tu non sei libero. C'è un'omelia stupenda del Beato Paolo VI, quando diceva, oggi quando si parla di questa realtà dell'uomo, si parla di fragilità, si parla di malattie, si parla di altri eufemismi, dice, ma nessuno mai parla dell'uomo come peccatore, no? Sembra che si voglia levare questo termine peccato, no? Perché volendo parlare dell'uomo senza Dio devi levare il peccato, perché il peccato è qualcosa che tu compi davanti a Dio. E non puoi neanche capire la portata del peccato, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, se non lo metti in riferimento alla rivelazione di Dio. Cioè è solo conoscendo la rivelazione di Dio che io capisco la valenza, la portata, la nequizia del peccato. Perché il peccato nella rivelazione di Dio io lo scopro sotto due valenze, sotto due dimensioni che ne danno la portata morale negativa. La prima dimensione è morale. Il peccato è fare ciò che Dio non vuole. Fare ciò che Dio non vuole. E Dio, ciò che Dio non vuole, e qui c'è da anche fare una precisazione importante, perché una cosa non è peccato perché Dio ha detto di non farla, ma Dio mi dice di non farla perché è peccato, perché è brutta, perché è maliziosa in sé. Oggi non si dice più questo, no? Volutamente si nasconde il male come intrinsecamente negativo. Il male è Dio quando dice non far questo è perché quello è sbagliato, quello è brutto, se lo fai non sei uomo, non sei all'altezza della tua dignità umana e ti cali a livello delle bestie che non hanno morale, mentre tu sei chiamato a essere elevato nella natura divina. Qui c'è un altro problema oggi gli errori dilagano, no? Non si nasce figli di Dio, si diventa accogliendo Cristo. Non è che un bambino per il fatto stesso che nasce è figlio di Dio. E allora tutta l'opera missionaria della Chiesa e il battesimo e i sacramenti, no? È accogliendo il Cristo che si diventa figlio di Dio. E si accoglie quella vocazione divina. Noi non abbiamo una vocazione umana, psichica, animalesca. Abbiamo una vocazione divina, diventare figli nel Figlio. Ed è per questo che il Vangelo è elevato, è alto. Perché noi non siamo chiamati a una vita bassa, terrena, ma a una vita celeste. Ed è per questo che ci viene dato lo Spirito Santo. Ebbene, dicevano i padri, Adamo ed Eva erano rivestiti dello Spirito Santo, erano luminosi, rinunciando a questa presenza d'amore, perché lo Spirito Santo si lega a noi nell'amore, e nell'amore viene consegnato al mio libero arbitrio che posso rifiutarlo, si sono spenti, si sono ritrovati nudi perché senza luce. E lì è iniziato per tutti noi il calvario della storia della salvezza, che porterà poi alla venuta di Cristo. No? Allora dicevo, sono due le dimensioni sotto le quali noi leggiamo il peccato. La prima è la valenza morale, come disubbidienza alla legge di Dio, ai 10 comandamenti. E guardate bene, Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Nessuno può dire io ho il permesso di peccare. Nessun prete può dire a una persona io ti do il permesso di peccare. Nessun vescovo può dire a chiunque, a chi che sia, io ti do perché sono vescovo il permesso di peccare. Nessuno c'ha questo permesso. Nessuno. No. Nessuno c'ha questo permesso. Abbiamo però noi la forza nel Signore come promessa sua che qualunque situazione difficile noi potremo superarla perché nessuno sarà tentato mai al di sopra delle proprie forze. È chiaro che se tu metti all'uomo una vocazione umana, e di fronte a difficoltà, a tragedie, crocifiggenti, prove, nasce subito la scappatoia, perché non hai presente la vocazione divina, non hai presente lo Spirito Santo, non hai presente la forza d'amore che ha tenuto in croce Gesù che ti viene consegnata. No? E allora ecco l'abbassamento del Vangelo alle situazioni, che era proprio quello che San Giovanni Paolo II nella Veritatis Splendor diceva: non succeda mai che una certa pastorale porti a abbassare il Vangelo alle situazioni, ma prendiamo le situazioni delle persone così come sono e prendendole per mano portiamolo a vivere la grazia. Ed è possibile al cristiano vivere il Vangelo. Se il Vangelo non fosse possibile viverlo, Dio sarebbe cattivo e bugiardo. Dio sarebbe cattivo e bugiardo. Solo che i nostri spirituali di oggi, i nostri maestri spirituali di oggi, si sono dimenticati che nel DNA della nostra fede c'è il martirio. Perché il martirio è uscito fuori dal pensiero teologico, no? Che cosa vuol dire il martirio? Il martirio vuol dire che la tua grazia vale più della vita. E se ci sono delle condizioni in cui io, per vivere la tua grazia, devo perdere la vita, Signore, eccomi, come ci hanno insegnato i vari martiri di tutti i secoli, in modo particolare quelli di oggi. Signore, eccomi. È chiaro che quando manca questa spiritualità pasquale, poi facciamo prediche stupende, bellissime, li stiamo ad ascoltare così, ah, che belle parole, ma la croce di Cristo dov'è? Ma la potenza dello Spirito Santo dov'è? Ma l'uomo nuovo dov'è? Dov'è? Sembrerebbe proprio una spiritualità di sopportazione e cura dell'uomo vecchio. No, noi siamo fatti nuovi nello Spirito. Noi non siamo, come pensano i protestanti, coperti dalla misericordia di Dio. Noi siamo rigenerati in Cristo. Noi siamo rigenerati in Cristo. E la seconda dimensione del peccato dell'uomo nella storia della rivelazione è che il peccato mi costituisce deicida. Il peccato mi costituisce deicida. Questo lo so nella rivelazione. Cioè non è solo un'offesa al Padre, è un aver collaborato alla croce di Cristo. Perché, come dirà Paolo, Pietro nella sua prima omelia, predicazione, voi avete ucciso il Cristo, voi. E dirà Paolo in una sua lettera: con il vostro peccato continuate a crocifiggere il Cristo. E allora il peccato per me è qualcosa di orrendo, di orribile. Primo perché dimostra la mia nequizia nei confronti del Padre, ma poi secondo perché dimostra il mio disamore verso colui che troppo e di più mi ha amato, morendo in croce per me. È questa spiritualità che ha formato i cristiani nei secoli e ha fatto sì che ci fosse quel desiderio di santità, ci fosse quella vita spirituale, quella ascesi cristiana senza la quale noi non possiamo vivere la nostra adesione a Cristo. No. L'ascesi cristiana. Le tentazioni di Cristo ci parlano di questi 40 giorni, la Quaresima, 40 giorni caratterizzati dalla penitenza. Uno storce il naso quando sente Quaresima, quando sente penitenza. Ricordiamoci che la penitenza non è la caratteristica della Quaresima, speciale, particolare, specifica della Quaresima, assolutamente. La penitenza è la caratteristica della vita del cristiano. Da quando viene battezzato, il cristiano è invitato alla penitenza. Che cos'è la penitenza? Che cos'è l'ascesi? Nel battesimo che cosa è successo? Nel battesimo è successo che sono stato immerso nella morte e risurrezione, e sono immerso nella risurrezione di Cristo. E sono realmente morto con Cristo. Ma non lo sapete che siete morti, dirà Paolo? Non lo sapete che siete morti? Lo dico a voi, non lo sapete che siete morti? No, perché nessuno ve lo ricorda. Oggi si propaga un cristianesimo di vita, di vivacità, di danza, di questo, di l'altro. Paolo direbbe anche a noi, ma non sapete che siete morti e che la vostra vita è nascosta in Cristo? La nostra morte non è simbolica, la nostra morte non è qualcosa di astratto, la nostra morte è reale, sacramentale, ma reale. E dal momento in cui io sono morto in Cristo nel sacramento, sono chiamato con la penitenza a far mia questa morte con la mia collaborazione, in modo che il battesimo non sia solo un magismo gratis, gratuito di Dio, ma sia anche io cooperatore di questa morte, morendo alle mie passioni, a tutto ciò che non è bello, non è giusto, non è santo, perché viva e risplenda in me l'uomo nuovo che è tutto bello, tutto santo in Cristo. E questa è verità? Non è belle. Questa è verità, e su questa verità si fonda l'ascesi cristiana, che ha tre dimensioni l'ascesa cristiana. Ha la dimensione necessaria, primaria e fondamentale, che riguarda il non peccare più, non peccare più. A livello di peccato grave innanzitutto, e poi a livello peccato veniale quando ho vinto la battaglia del peccato grave. Vinto, lui ha vinto in me, no? Quindi l'ascesi cristiana è, prima di tutto, non peccare più. Ma non peccare più ci costa fatica. Non è semplice non peccare più. In un mondo che ti tenta, ti condiziona, ti spinge. Essere fermi, essere onesti, essere giusti, essere puri, essere vergini. In una società come la nostra, non è cosa da niente. Quindi la primaria ascesi a cui è chiamato il cristiano è quella di non peccare più. Non è che io posso ricevere Cristo e continuare a peccare. Sta mentalità che sta nascendo adesso. Ma siamo matti. La salvezza, la misericordia di Cristo è anche, come dicevo ieri, missione. È mandato a un uomo nuovo di dire a tutti: guarda quello che Cristo ha fatto a me, ero peccatore e non pecco più, ero impuro, non sono più impuro. E Paolo dirà ai Corinzi: alcuni di voi erano effeminati, altri sodomiti, altri mascalzoni, altri disgraziati, ora non lo siete più. Questa è la missione che riceviamo: annunziare al mondo la potenza dell'amore di Cristo, che è un amore personale che mi rigenera, una misericordia che non mi rende uomo nuovo. Non è cattolica, assolutamente non è cattolica. una misericordia che mi raggiunge come una mamma buona. Oh figlio mio, che hai fatto? Non ti preoccupare, ci penso io. Non è questa la misericordia di Dio, è una cosa seria. Vai a non peccare più, perché adesso puoi non peccare più, perché adesso hai conosciuto me e prima no. E questa è la prima dimensione dell'ascesi cristiana. Quindi una quaresima in cui io mi propongo quel digiuno mercoledì e venerdì, o quella cosa lì, o quell'altra cosa lì, e non mi sono proposto, con la forza di Dio, Signore, io voglio essere fedele a te, costi quel che costi. Non voglio peccare più. La morte, ma non i peccati. Che non è il proposito di un santo, Domenico Savio, perché era santo. No, era battezzato. Perché era battezzato, ha scritto, la morte, ma non i peccati. Perché se tu preferisci il peccato alla morte, non sei degno di Cristo. Non sei degno di mangiare le Eucaristie. E allora che ci stai a fare qua? La morte, ma non i peccati. Questo è il primo impegno. Ripeto, non come chissà che cosa devo fare. No, perché sono un cristiano. Quindi il peccato mortale non ci può entrare nella mia... neanche intravedere. E poi, la seconda aspetto della... secondo aspetto della dimensione dell'ascesi cristiana è che, poiché noi abbiamo peccato, ma non solo abbiamo peccato, poiché noi ci portiamo dietro una natura ferita dal peccato, perché il battesimo ti lascia la ferita, ti dà la capacità, come dirà a Caino, il peccato è accovacciato alla porta del tuo cuore, ma tu dominalo. E nello Spirito Santo noi abbiamo la capacità di dominare il peccato. Il Signore ci dà questa capacità, però noi sappiamo che abbiamo una natura ferita, una natura personalissima, delle ferite poi che ci portiamo dalla nostra storia familiare, del nostro vissuto, dai nostri peccati, dalle nostre abitudini al peccato, per cui abbiamo da lavorare anche perché questi condizionamenti interni nostri, psichici, vengano vinti. E allora ecco un'ascesi che mi aiuti a raddrizzare ciò che è storto in me. Perché non solo peccare è impegnativo, ma io ho dei condizionamenti personali miei, che sono segnati dalla mia storia o dalla mia genetica, e io devo impegnarmi in questo raddrizzare me stesso, ecco, un'ascesi che mi aiuti a raddrizzare me stesso. Quindi sono queste due dimensioni che sono fondamentali: un'ascesi per evitare il peccato, un'ascesi per raddrizzare me stesso. E poi c'è l'ascesi dell'accogliere la croce di Cristo nella mia giornata, accogliere le vicissitudini, le prove quotidiane, grandi e piccole, che mi arrivano e che non mi sono andato a cercare, ma che sono lì, e me le mette il Padre su. Me le mette il Padre su. Oh, quanto è bello sto Padre. Oggi viviamo una spiritualità. Io vorrei sperare che si facesse uno santo con questa spiritualità che sta passando. Che ce ne uno diventasse santo con questa spiritualità che sta passando. Non mi sembra che ci possa arrivare. C'è quell'autore spirituale, non mi ricordo come si chiama, che diceva: chi è il Padre? Il Padre è l'amore che crocifigge. Ah, se qui ci fossero tutti i preti, meno male che c'è questo qui, ma è innocuo, no? Mi salterebbero tutti addosso. Ma il Padre non ha messo il Padre! Si ha paura a dire. Ma quando io trovo un malato che vive la sua dimensione di afflizione, una situazione, quando è che saprò dare pace a quella persona, aiutarlo a trovare pace, a trovarlo serenità, ad accogliere quella difficoltà? Quando la vedrà come una croce, quando potrà dire: sia fatta la tua volontà. Ma non gliel'ha messa il Padre quella croce? Non è stato Dio a far venire il terremoto? Non è stato c'è una volontà di Dio di beneplacito, studiamolo una volta in teologia, no? Che vuol dire: Dio vuole questo e lo fa, e c'è una volontà di Dio di permissione, perché io vi posso assicurare e posso giocarmi tutto quello che volete, che che se Dio non voleva, il terremoto non c'era. Perché se Dio non voleva e il terremoto c'era, Dio non esiste. Non so se mi sono spiegato. Quale idea, quale concetto abbiamo di Dio? Abbiamo perso la sacralità anche dei nostri concetti. Io non lo so perché lo permette. Non lo so. E prego e supplico che non ne permetta più. Certamente. Ma se lo permette, attraverso quel terremoto, mi raggiungono delle mani provvide e misteriose che mi mettono in croce con il Figlio. Questa è la mia spiritualità. E allora quando io vivo nella carrozzella, quando io vivo una difficoltà, quando io vivo una croce, una pesante sofferenza e la accolgo dalle mani del Padre, trovo la pace, trovo la serenità. Sia fatta la tua volontà. Non la capisco, ma sia fatta la tua volontà. E chi è il Figlio? Il Figlio è l'amore crocifisso. Ah, ma non è andato in croce perché non l'hanno capito, l'hanno messo in croce per sbaglio. Signore mio, quando si è alzato dal cenacolo è uscito dicendo: orsù, usciamo, perché il mondo sappia che io amo il Padre. Quando si dice Cristo è morto per i nostri peccati, bisogna sempre aggiungere e premettere: Cristo è morto perché è mandato dal Padre, alla cui volontà Lui si è unito, perché nella Trinità non ci sono tre volontà, ce n'è una sola, ed è andato con quest'amore del Padre per gli uomini ad annunziare l'amore del Padre e a morire in croce per amore del Padre. È il Cristo, è l'amore crocifisso, che ci insegna a lasciarci crocifiggere. E chi è lo Spirito Santo? Diceva questo autore sacro, lo Spirito Santo è l'amore croce, ma non mi piace. Non mi piace, non rende. Lo Spirito Santo è l'amore chiodo. Come diceva Caterina da Siena, contemplando il crocifisso, beato, oggi vai a dire queste cose, beato e doloroso, ma no, perché non aveva la coscienza di essere Dio, sì, perché c'era un Dio uomo, un Dio, se l'Io di Cristo era divino, ed è divino, come se fosse congiunta la sua umanità con la divinità, è un mistero che dobbiamo adorare, non capire. E Caterina diceva: non sono i chiodi che ti tengono in croce, è l'amore. E questo amore Cristo ci ha comunicato. E poiché questo amore Cristo ci ha comunicato, noi non abbiamo nessuna scusa perché quando pecchiamo, non abbiamo nessuna scusa, nessuna. Nessuno può dire io sono scusato perché, no, nessuno è scusato, perché lo stesso chiodo che ha ricevuto Gesù per rimanere fermo alla sua croce lo riceviamo noi. Quindi nessuno può dire io sono giustificato da scendere dalla mia croce. Nessuno. Ma devi trovare anche chi ti accompagna, la Chiesa, che abbia questo spirito materno, lo spirito materno vero e della mamma dei Maccabei, che accompagnò i suoi 7 figli alla morte. E all'ultimo che gli dicevano, ma salvalo, di figlio, ricordati di Dio e sii fedele. Questo è lo spirito materno. La Chiesa non è una mammina, è una madre forte, è una donna forte. E il compito materno della Chiesa viene esplicato da Maria al nostro fianco, perché ciò che si dice della Chiesa si dice di Maria, e possiamo dire che la Chiesa estende la maternità di Maria. Ma perché Maria è al nostro fianco? Se non perché noi teniamo fermi le mani e fermi i piedi alla croce di Cristo. Non ha altro compito che questo. Fate quello che Lui vi dirà. E che cosa mi può dire Cristo se non rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi ogni giorno? Questo mi può dire Cristo. E questo mi vuole dire. E concludo, perché alla fine poi non vi parlo più del Vangelo. Le tre tentazioni. Che cosa... è da mettere in rilievo come Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. E come nel deserto lui ripercorre tutto l'itinerario del popolo santo di Dio, che nel deserto era caduto nella tentazione, nel deserto aveva dubitato di Dio, nel deserto aveva voltato le spalle a ricordare le pentole con la carne, con i porri. E Cristo ripercorre perché noi potessimo essere sicuri, noi, ciascuno di noi in Lui, nessuna tentazione ti potrà vincere, perché io ti insegno a vincere le tentazioni e io in te, con te le vincerò. Stai tranquillo e stai sereno. Vieni pure con me, seguimi nel deserto. La prima tentazione, quella se tu sei il figlio. E poi c'è da notare come viene tentato con la parola di Dio. Viene tentato con la parola di Dio. Quindi la parola di Dio può essere oggetto, soggetto di sofismi, di travisamenti, se non abbiamo il pensiero di Cristo. Non di solo pane, dirà a colui che voleva portarlo a dare il primato alle cose materiali. Dare il primato alle cose materiali, non di solo pane vive l'uomo, ma anche di ciò che esce dalla bocca del Signore. E lì c'è tutto l'aspetto oggi messo in secondo piano della possibilità che abbiamo noi di dominare noi stessi, i nostri impulsi, le nostre passioni. Noi abbiamo questa possibilità perché ci viene dato lo Spirito Santo. Oggi non si mette, una volta si metteva più in risalto questo, oggi non si, c'è sempre questi pendoli ci sono, no? Bisogna essere equilibrati, certamente, ma non dimenticarsi tutti gli aspetti del traviamento personale che porterà Cristo a dire: se hai guardato con occhio cattivo una donna, hai commesso adulterio nel tuo cuore. C'è tutto l'aspetto del peccato in me, con me, che non sa nessuno nella mia intimità e che va confessato in confessione. Che oggi si mette tutto da parte. La seconda tentazione, dice: buttati giù, così tutti ti applaudiranno. E qui dice: non tenterai, adesso dice, non metterai alla prova, ma piace più come era prima, non tenterai il Signore Dio tuo. E qui c'è da dire tutto l'aspetto del discernimento. Il discernimento secondo l'accezione classica, perché adesso c'è un'altra accezione. Discernimento significa, nella sua accezione spirituale classica, la conoscenza del pensiero di Dio nei miei confronti e il mio sforzo di adeguarmi a ciò che Lui vuole. Questo è il discernimento. Mettermi nell'onda di Dio per ascoltare la sua voce e farlo. Ora, qui c'è l'ostacolo maggiore al discernimento che troviamo in tutte le persone, che è quello non di servire Dio perché io voglio sentire quello che vuoi, perché io voglio mettermi al tuo servizio, no, ma io voglio servirmi di te. Voglio servirmi di te. Tu, Dio, sei al mio servizio. E qui ci sarebbe da continuare, però non si può, se no qualcuno con tutta la sua bontà comincia a guardare l'orologio, no. La realtà dei nostri ambienti ecclesiali, no? Dove sotto la parvenza delle cose di Dio, del servizio di Dio, ci sono certi palcoscenici, manifestazioni di protagonismo personale che non vanno. Non devi essere tu a tirare Dio da te, dirà Sant'Ignazio, ma tu devi andare dove Lui vuole. Non servirti di Dio, ma fidati di Dio e lasciati portare da Lui. E infine la terza tentazione. Tutto questo adorerai sarà, se tu mi adorerai, tutto questo sarà tuo. Ma io mi chiedo, ma il demonio è veramente il padrone del mondo? Veramente Dio ha messo il mondo nelle mani di Satana? Ce l'abbiamo messo noi nelle mani di Satana. Dio ha dato il mondo all'uomo, ha consegnato il mondo all'uomo, coltivalo. Ma se questo uomo si deprava, se questo uomo si lascia corrompere, Se questo uomo si lascia sedurre, e voi sapete che la seduzione dell'uomo in primaria, in fase primaria, è quella dei soldi, perché, dice Paolo, l'attaccamento al denaro è la fonte e la radice di tutti i mali. È chiaro che questi uomini depravati che si lasciano illuminare e accecare dai soldi sono accecati dal demonio, sono i figli del demonio. Voi siete figli del demonio, dirà a quelli là. Noi non siamo figli del demonio perché siamo figli di Abramo. E Gesù cosa dirà? No, tu sei bugiardo, quindi sei figlio del demonio. Perché sei un essere spirituale, viene generato da chi vuoi tu essere generato. Ti viene lasciata la generazione tua dalla tua libertà. Allora, dato che tu sei falso, sei figlio del falsario. Dato che tu sei bugiardo, sei figlio del bugiardo. Dato che tu sei impuro, sei figlio dell'impuro. Dato che tu sei avaro, sei figlio dell'avaro. E l'avaro, l'impuro, è Satana. Per cui l'uomo, diventando figlio di Satana, consegna ciò che aveva ricevuto da Dio perché tutti potessero stare in questo mondo bene come un paradiso, lo consegna a Satana, e Satana fa poi le lobby, la massoneria, questo, quell'altro, i vari gruppi di potere che sono segno della manifestazione del potere che noi abbiamo dato a Satana. E da come ci si libera? Ci si libera come ci ha insegnato Gesù Cristo. Non cadendo nei compromessi, vivendo come ci hanno insegnato i santi, in modo particolare San Francesco, perché allora tutto ridiventa tuo, il mondo, l'universo, le piante, tutto ridiventa tuo, quando tu non accogli i compromessi, ma l'unico tuo servizio è il Signore, non ti lasci corrompere da tutto questo, e adori così il Signore Dio tuo. Chiediamo a colei che ci accompagna sempre, ma in particolare in questo tempo di Quaresima, che ci aiuti a fare sì che questi 40 giorni siano per ciascuno di noi una chance di santità, una palestra di amicizia con il Signore, per arrivare rinnovati alla Santa Pasqua. Amen.